Partiamo da Colossesi 2, 4 e 5, il testo che prima avevo annunciato. L'autore, l'Apostolo Paolo, dice a questa chiesa, la chiesa di Colosse: dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente. E mi rallegro, adesso andiamo al nocciolo, mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. L'Apostolo Paolo, assente personalmente, non era lì presente con la chiesa di Colosse, ma scriveva: io sono felice vedendo, sapendo del vostro ordine. Ordine e fermezza. Quindi un ordine che si manteneva, un ordine che continuava. Per fare un esempio, un conto è mettere la casa in ordine, lasciare tutto a posto prima di uscire. Una domanda collegata spesso in famiglia è: quanto durerà? Quanto durerà questo stato di ordine? Quanti secondi? Quanti minuti? I più fiduciosi, quante ore durerà questo ordine? Così è la nostra vita. Immaginiamo la nostra vita un po' come nell'immagine di copertina di oggi, come un ambiente, come una stanza, come una casa. C'è ordine nella casa della tua vita? C'è ordine dentro al tuo cuore? C'è ordine nella tua mente? Parliamone con la Bibbia. Dicevo tre motivi per cui essere credenti ordinati, persone ordinate. Primo motivo: il Signore è ordinato. Puoi dire amen? Due: vi dirò, Dio desidera che la nostra fede, le nostre azioni esprimano il suo ordine. Tre: dirò con l'aiuto della Bibbia che la Bibbia ci presenta la bellezza e l'utilità di una vita organizzata, di una vita ordinata. Ma tutto deve partire da Dio che ordina. Il Signore è ordinato. Vediamo l'organizzazione divina già nella creazione. Se andate a rileggere o a leggere per la prima volta Genesi capitolo 1, vi presenterà un Dio assolutamente, rigorosamente ordinato, metodico, un Dio organizzato, il Dio che dà vita all'organizzazione, ad una qualunque ordinata, funzionale organizzazione. Dio separa la luce dalle tenebre, Dio separa i mari dalla terra asciutta, Dio poi va popolando, organizzando ulteriormente il suo creato. Dio rende quello che ha prima preparato, popolato, abitato, come vediamo. Dio permette che la terra sia ricoperta dalla vegetazione, popolata dagli animali. E poi alla fine, il Signore ci presenta il capolavoro. Dio crea l'essere umano. Molti animalisti a questo punto insorgono, dicendo: no, non c'è differenza di status tra esseri umani e animali. Gli animalisti a questo punto dicono: no, apparteniamo tutti a uno stesso rango, abbiamo la stessa identica dignità davanti al Signore. Dio ha creato ogni creatura, egli ci tiene, egli ne ha cura, ma per favore non ditemi che l'essere umano non sia il capolavoro della produzione divina. Per favore, questo biblicamente è inaccettabile, ok? Poi se qualcuno ne vuole parlare in settimana sono presente, abbiamo un ufficio accogliente, parliamone, sono pronto a sostenere con tutto il cuore quello che ritengo essere scritturale, biblico. Il Signore è ordinato, lo vediamo anche nel progetto del tabernacolo. Dio crea ogni cosa, il tabernacolo, Dio vuole questo santuario mobile e c'è la descrizione di ogni particolare delle suppellettili, degli arredi. Riguardo a questo santuario mobile che Dio vuole, il tabernacolo, scopriamo anche un ordine legato alla partenza. C'era tutta una disposizione, un ordine del modo in cui Israele doveva prepararsi ad affrontare la tappa successiva. Tribù per tribù, in base all'appartenenza, si lasciava quel campo, quella località e ci si metteva in viaggio secondo un ordine stabilito dal Signore. Dio è ordine. E pensavo anche, sapete a cosa? Il miracolo della suddivisione dei pani e dei pesci. Il miracolo della suddivisione. Potremmo dire il miracolo della moltiplicazione, ma prima c'è la suddivisione, poi c'è la moltiplicazione. Prima c'è quello che Dio chiede di fare ai discepoli e poi c'è quello che può fare solamente il Signore, il miracolo. Questo è importante riguardo l'ordine, perché l'ordine nella nostra vita non dipende soltanto da Dio, ma dipende anche dalla nostra volontà. Il giorno del miracolo di cui ho appena accennato, si organizzano gruppi di persone su quel prato, gruppi di 50, gruppi di 100 persone, pronti per ricevere il cibo che Dio avrebbe provveduto, moltiplicato. Anche lì vediamo una organizzazione. Se non ci si organizza non si mangia, lo sappiamo già a casa. Se ognuno non dà una mano, non si mangia. O si mangia in ritardo, o si mangia male, o ti passa la voglia di mangiare. Insomma, se volessimo estendere il discorso. Dio è ordine. Il sudario di Gesù. I più curiosi, i più appassionati della Bibbia, sono sicuro che quando ho parlato dell'ordine di Dio avranno già pensato, mi avranno già anticipato. Ci hai fatto caso? Il sudario di Gesù, quel panno che veniva messo sulla faccia della salma, che i romani usavano come fazzoletto, appunto sudario, per asciugarsi il viso. Ci dice il Vangelo di Giovanni 20, versetto 7, che il sudario di Gesù non era per terra, ma piegato in un luogo a parte. Il Signore è ordinato. Ma io, il Signore è ordinato. Il Signore è ordinato. Dio desidera, dunque, la nostra fede, che le nostre azioni esprimano il suo ordine. L'abbiamo già visto in Colossesi 2, 4 e 5. L'Apostolo Paolo si dice felice che la Chiesa di Colosse sia ordinata. E quel termine ordine, il vostro ordine, ci dà l'idea di un reggimento, di un esercito. Un esercito, uno schieramento militare disordinato, disorganizzato, non può fare nulla, non è efficace, non è operativo, non è adatto per combattere, ma neanche per una parata militare. L'esercito ci dà l'idea di ordine, e quel termine usa l'Apostolo Paolo per dire alla Chiesa di Colosse, e prego che Dio lo possa dire della mia vita, della mia famiglia, della nostra comunità: io sono felice del vostro ordine. Ma Paolo, apostolo, usa quel termine militaresco anche in un altro brano. I carismi, i doni dello Spirito Santo. C'è chi pensa i pentecostali non scritturali pensano che i doni, i carismi dello Spirito Santo siano il festival dell'improvvisazione, del disordine, del caos. Ma non è così. Biblicamente parlando, quando la Bibbia ci parla dei doni dello Spirito Santo, i carismi, le capacità spirituali che Dio dà alla Chiesa e che dà ancora oggi, amen, la parola di Dio parla di ordine. Ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Ci sono fenomeni, manifestazioni date per divine, per spirituali, che fanno perdere la dignità alle persone. Potrei citare tanti casi, ma non lo faccio per non fare pubblicità a Satana. Ci sono tanti fenomeni neopentecostali o cosiddetti carismatici degli ultimi decenni, soprattutto dagli anni Ottanta. Ci sono vari fenomeni in alcune chiese, anche nell'ambito evangelico. La Bibbia dice ogni cosa sia fatta con dignità. Se Dio si serve di te, non calpesta la tua dignità, la valorizza. Se fai cose o se dici cose che violano la dignità della tua persona, non è il Signore, è il male o è la nostra testa che ci dice di fare determinate cose. E poi dice la Bibbia, ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine, l'ordine di Dio. Facciamo le cose come Dio le vuole. Facciamo le cose come Dio ci ha insegnato a farle attraverso il suo libro, la Bibbia, la sua rivelazione. Un altro luogo comune è, siccome sono credente, sono un fuorilegge. Sembra di vivere al tempo del Far West, ascoltando alcuni credenti. Vivo nella grazia, Dio mi ha salvato, quindi sono superiore alle leggi dello Stato, ai regolamenti comunali, alle disposizioni, norme di legge. E c'è stato anche su questo negli ultimi mesi un grande dibattito, e c'è ancora in tema sanitario. Non mi voglio diffondere nei particolari, perché voglio parlare di cose importanti, ma una cosa importante voglio dirla, sento di dirla. Quando nella lettera ai Romani si parla del rispetto verso le disposizioni delle autorità stabilite e permesse da Dio, si parla di ordine di Dio. Cioè, per l'apostolo Paolo, per la Chiesa delle origini, seguire l'ordine di Dio significava essere rispettosi delle istituzioni e delle norme date per il bene comune. C'è una sola eccezione che può rendere un credente non rispettoso delle leggi, di una legge umana. I credenti lo sanno, qual è quell'unica eccezione. Ma facciamo sì che sia l'unica davvero. Se ci dovessero proibire di pensare come credenti, il pensiero evangelico, il pensiero secondo la Bibbia, allora il credente sarebbe autorizzato a dire un po' come gli apostoli risposero alle autorità religiose: no, aspetta, se ci mettete davanti a un bivio, no, bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini, quando la legge, la volontà umana va in contrasto con la legge divina. Quello è l'unico caso. Ci sono paesi, un esempio, tante nazioni per le quali dobbiamo pregare, ci sono chiese in diversi paesi che si devono riunire, credenti che si devono riunire clandestinamente, perché non è consentito riunirsi nel nome del Signore, predicare la Bibbia, pregare insieme. Se questo non fosse consentito per legge, tu cosa faresti? Quella è l'unica eccezione. Ma per tutto il resto, noi dobbiamo essere le persone più civili, le persone più rispettose delle autorità, tant'è che la Bibbia dice pregate per le autorità, rispettatele in ogni cosa. Il Nuovo Testamento parla di purezza da una parte, di piacere a Dio, di avere un'etica, una morale rispondente all'etica biblica. Dall'altra parte la Scrittura ci parla di passioni, chi ricorda? Disordinate. La purezza, quello che Dio vuole da una parte, ripeto. Dall'altra parte, le passioni disordinate, dice la Bibbia, dei pagani, di quanti non conoscono il Signore. Quindi c'è una esistenza spirituale quando Dio controlla le nostre emozioni, dirige, guida i nostri passi, le nostre scelte affettive, eccetera. E poi c'è una vita disordinata, quando non c'è Gesù, semplificando estremamente, quando non c'è il Signore, la nostra vita è come la situazione primordiale, c'è il caos. Ma quando arriva il Signore, colui che ieri ha detto sia la luce, Leggiamo nella Bibbia: è colui che ha fatto risplendere nel nostro cuore la luce della conoscenza del Signore Gesù Cristo. Puoi dire amen. La Bibbia dice che per ordine di Dio ci sono state date le scritture profetiche che rivelano Gesù Cristo, l'unico nostro Signore. Fai entrare Gesù nella tua mente. Fai entrare Gesù nel tuo cuore. Fai come Zaccheo. Fai entrare Gesù a casa tua. Il Signore si invita, si autoinvita, ma aspetta a te aprirgli, farlo entrare, farlo accomodare, dargli voce in capitolo, perché il Signore non vuole essere ospite. Lo facciamo accomodare da una parte e diciamo: accomodati, Signore, mettiti pure qui, hai bisogno di qualcosa? Io ti lascio, faccio altro. Il Signore vuole essere il padrone di casa. Il Signore vuole prendere le decisioni con te. Vuole avere la prima, l'ultima parola, se lo vuoi. Se vuoi essere un discepolo, una discepola di Gesù, perché non è un obbligo. È una decisione. È la più bella, la più importante decisione, ma è una libera scelta. Mi piace pensare alla Bibbia come uno scritto che lo Spirito Santo ha guidato a redigere. Lo Spirito Santo ha guidato i vari scrittori, circa 40, della Bibbia, a mettere insieme dei pensieri da parte di Dio. Nonostante notiamo negli scrittori una differenza di stile, di genere, e c'è riflesso anche lo stile del periodo, la propria cultura personale, ma il credente crede, dovrebbe credere, che la Bibbia sia la parola di Dio. C'è stata una guida, un'influenza miracolosa, soprannaturale, sull'azione di scrittura degli autori della Bibbia. Ma possiamo anche notare un ordine, una razionalità. E il Vangelo di Luca ci dice che molti hanno preso a mettere in ordine, a raccogliere tutto ciò che riguardava la vita di Gesù. E il Vangelo di Luca, voglio trovarvi questo versetto perché credo che sia veramente importante. Mi viene in mente adesso Luca 1:3, scrive il dottor Luca, era un medico cristiano. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, che doveva essere un'autorità del tempo, il destinatario del Vangelo di Luca e del Libro degli Atti. Vedete che c'è ordine anche qui. C'è un ordine voluto da Dio. Ma l'ordine di Dio aiuta l'uomo, il credente, ad essere a sua volta ordinato. Adesso sto per concludere. Concludo con una nota, credo, estremamente pratica. Non so quanti mi saranno grati per quest'ultima riflessione. E non parlo soltanto dei ragazzi, ma parlo a tutti noi, a cominciare da me. Mi sarai grato dopo aver detto questa cosa? Non lo so, spero di sì. Ma soprattutto vogliamo essere grati al Signore. La Bibbia ci presenta la bellezza, l'utilità di una vita organizzata a partire dalle piccole operazioni quotidiane. Cos'è piccolo? Cos'è importante? È soggettivo. Ma vogliamo fare qualche esempio? Se vi dicessi, abbiamo detto, abbiamo ascoltato, Dio è ordine e il Signore desidera che la nostra fede, la nostra etica sia basata sul suo ordine, ma parlando di qualcosa di pratico, di organizzativo, vogliamo fare qualche esempio? Le piccole cose, cosa potrebbero essere? Vita organizzata, vita ordinata. Qualcuno scuote la testa. Qualcuno lo direbbe se non ci fossero familiari intorno, forse. Io sapete cosa ho pensato? Un'operazione mattutina che mi è venuta in mente: rifarsi il letto. Quanti rifanno il letto la mattina? Lo rifanno bene? Lo fanno con amore? Ma rifarsi il letto è così importante? Ma sai, evidentemente è così importante che qua abbiamo un Enea in persona. C'è un Enea nella Bibbia, nel libro degli Atti degli Apostoli, un credente di nome Enea che muore e il Signore gli ridà la vita. E Dio per agire si serve dell'apostolo Pietro. L'apostolo Pietro, con una parola profetica, una fede data da Dio, una potenza spirituale, dice a Enea: Enea, Gesù Cristo ti guarisce. E qui si parla di guarigione, scusate, si parla di guarigione. Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Alzati e rifatti il letto. Ricomincia la tua vita in salute rifacendoti il letto. Il Signore sta parlando a me, ma pure a te. Sta parlando a tutti quanti noi. Rifarsi il letto, perché è così importante? Rifarsi il letto è importante perché è un atto di rispetto verso di noi, perché ci abbiamo dormito noi. No? Su quel letto. Rifarsi il letto è un atto di rispetto verso la nostra famiglia, nostro marito, nostra moglie, se sei sposata, se sei sposato. L'ordine è rispetto, l'ordine è amore. Siete d'accordo con queste due affermazioni? Che l'ordine sia rispetto. Che l'ordine sia amore. Facciamo le cose male quando non le facciamo con amore. Siamo disordinati, siamo disorganizzati quando manchiamo di amore, manchiamo di rispetto. E questo è quello che vorrei vivere, credo anche tu. È quello che vorremmo trasmettere ai nostri figli, che vorremmo trasmettere a casa. Rifatti il letto, perché devi avere rispetto verso la tua persona. Verso le tue cose, verso la tua camera, verso noi familiari. Da lì poi altre forme di ordine. Avere un programma giornaliero è importante. Ci sono gli imprevisti. Quante volte il programma della giornata viene stravolto, è vero? Ma un conto è l'emergenza, un conto è l'eccezione. Ci sono persone che vivono in maniera emergenziale. Ci sono persone che non si sanno organizzare, io lo vedo, nessuno si offenda. Lavoro innanzitutto su di me, ogni giorno, con l'aiuto meraviglioso e straordinario del Signore. Ma nel corso del tempo mi sono reso conto che il problema di tante famiglie è la disorganizzazione. Non c'è un programma, non c'è una tabella di marcia. Ma voglio parlare anche di questo, ma forse è un consiglio che può servire a qualcuno. Un menù. Una volta mi sono trovato ospite in una famiglia, appena siamo entrati a casa, il marito è andato a fare la spesa. Ma è inconcepibile. È pazzesco. Ma tu devi organizzarti, tu devi avere un programma giornaliero, un programma settimanale. Tu non puoi dire di sì a tutto. Conosciuto persone che dicono sì a tutti. Sapete come quegli appuntamenti, qualche volta c'è qualche errore nel software e vi trovate in una sala d'attesa per fare una visita, fare un controllo, tutti appuntamento alle 10:15. Aspetta, ci sarà un problema, siamo 9 persone, tutti alle 10:15 c'è stato un problema nel software o forse nell'organizzazione lavorativa di qualcuno. Fratelli, vorrei dire innanzitutto a me stesso che per come la pensa e la vede Dio, una vita disorganizzata non vuol dire una vita spirituale. Eliminiamo il file, cambiamo modo di pensare. L'ho visto in tante persone, vite disorganizzate, a livello coi figli, con la famiglia, con la gestione della casa, l'ordine. Una casa in disordine? Ma esci con la casa in disordine? Ma fratello, ci sono troppe cose da mettere in ordine. Regalale. Non sono adatte per essere regalate. Vendile. Neanche. Buttale. Certe volte una vita disorganizzata spiritualmente, a livello di anima dico, ma a livello anche di visibile, di cose materiali, certe volte una vita disorganizzata è una vita affollata, sovraffollata, troppa roba, via, riordina. Se le cose un anno non le hai messe, via, via. Ci sono collezioni nelle case anche di credenti, musei. Ma è possibile? Ma aiutiamo i musei veri a ripartire dopo la chiusura di alcuni mesi, ma non facciamo il museo a casa nostra. Diamoci degli orari, diamoci delle regole, siamo ordinati. Dio è ordine. Dio è ordine. E anche quando Dio fa qualcosa all'improvviso, per noi è all'improvviso, Lui l'ha già pianificato. Sapete qual è stata l'azione più grande di Dio nei nostri confronti dopo la creazione? Il sacrificio di Gesù Cristo, Figlio di Dio, dato per la nostra salvezza. È stata improvvisazione? Quel gesto di amore, quell'atto sacrificale, quell'atto di redenzione per i miei peccati, per la nostra salvezza, dice la Bibbia, era stata già pianificata prima della fondazione del mondo. Basta giustificare il disordine della tua vita dicendo no, che Dio improvvisa. No, no, Dio è ordine. Lascia che l'ordine di Dio possa penetrare nella tua vita. Un cuore organizzato, una mente ordinata. Questo serve, questo via, questo lo metto a posto, questo va sopra, è prioritario, questo va giù, è secondario. Dio è ordine, Dio vuole che la tua vita col suo aiuto sia ordine. Complicato, se ce la facciamo, pensiamo di farcela da soli, impossibile direi. Ma quando il Signore entra nei nostri pensieri, nella nostra anima, l'ordine di Dio diventa anche il nostro ordine.